a quella pagina che forse è la più conosciuta, almeno quella che più si sente anche in chiesa, perché riguarda la festa dell'Assunta, la donna vestita di sole. Quindi quello lo vedremo domani. Per cui prendiamo tre testi in esame, due importanti. Puoi distribuire le fotocopie. La prima parte, un testo della prima parte, la lettera alla chiesa di Efeso. Adesso vi stanno distribuendo un po' come erano queste chiese, uno schema delle sette lettere alle chiese. Dicevamo che l'Apocalisse è diviso in due grandi blocchi. La prima parte del libro, se vedete nel piano dell'opera, quello che vi è stato già dato, il foglio in cui viene presentata un'ipotesi di struttura di come viene il testo organizzato, la prima parte comprende sette lettere inviate a sette comunità contemporanee all'autore, sette comunità dell'Asia, l'attuale Turchia. La prima parte, appunto, riguarda i capitoli 2 e 3, con il prologo al capitolo 1 e una presentazione da parte dell'autore. Ecco, perché è importante anche questa prima parte? Perché l'autore non passa subito a dare una sua spiegazione di come stanno le cose o come poter interpretare le cose? L'autore ha fatto un lavoro anche dal punto di vista pastorale importante. Forse manca qualche fotocopia, ho fatto 100, ma dopo ne faremo anche altri, intanto fatene in due. Bene. Allora, dicevamo, l'importanza della prima parte di queste lettere. Se l'Apocalisse riguarda la presenza della comunità nella storia e come la comunità ha assimilato e ha aderito al disegno di Dio e come alla luce di questo disegno lei può anche leggere la storia e può dare una valutazione giusta e corretta degli eventi, noi, se prima non capiamo come la nostra realtà di comunità, non si può dare tale valutazione. L'autore fa questo tipo di passaggio. Allora, la prima parte dell'Apocalisse si presenta la situazione delle chiese. Il fatto che lui ne elenca sette, qui nella cartina potete vedere come erano distribuite, a partire da Efeso, sulla costa dell'Asia Minore, le altre sei chiese ruotano attorno, specie di cerchio, si può dire. Erano comunità conosciute dall'autore, sicuramente, non erano le uniche. Per esempio, se noi prendiamo le lettere di Paolo, anche si parla della comunità di Colosso, di Iconio, ci sono altre comunità nella zona, fondate anche da Paolo, Galati, eccetera. Ma erano sicuramente ambienti che l'autore conosceva personalmente. Ma il fatto che lui scelga il numero 7, come già si diceva al mattino sul simbolismo numerico, significa che quello che viene detto alle comunità qui rappresentate serve per la Chiesa in generale, per la Chiesa di tutti i tempi. Ecco il discorso, il valore nel discorso dell'Apocalisse del simbolo, perché siccome troveremo anche delle immagini molto ricche nelle lettere, anche se l'autore fa riferimento a delle situazioni particolari che lui ben conosceva, ma allo stesso tempo, con il linguaggio simbolico, rende quella lettera o quel messaggio attuale. Possiamo anche rileggerlo nella nostra situazione odierna. E quello che è stato scritto 2000 anni fa conserva la sua attualità e serve anche per la Chiesa di oggi. Allora, non si può entrare nella seconda parte del libro, cioè non si può capire la storia, le cose che succedono alla luce, come si le accennava, del disegno di Dio, se prima non sappiamo come siamo noi. Il discorso è molto ovvio. È inutile che io cerchi di capire come è la situazione che mi circonda, quali sono le cose da affrontare, da evitare, da sostenere, eccetera, e non capisco niente di come siamo noi, come gruppo, come comunità, bisogna fare prima questo percorso. Allora l'autore ci presenta delle realtà che non erano per niente, possiamo dire, in situazione difficile di vita. Dalla lettura di queste lettere, vi ho dato anche uno schema nel retro pagina, in cui vengono elencate queste chiese. Soltanto di una chiesa si parla di persecuzione, la chiesa di Smirne, e un'altra si dice che uno dei suoi membri è stato ucciso in maniera violenta. Ma delle altre non si accenna a questo fatto. Allora non è un problema di salvare la pelle quello che le chiese dell'Apocalisse vivono, ma come si desume dalla lettura di questi testi, il problema è molto più grave. È quello di comunità che si stanno adagiando a quello che è l'ambiente circostante e che stanno ripetendo all'interno di questi ambienti le stesse dinamiche che sono quelle che, appunto, contestate alla stessa proposta di Gesù, cioè dinamiche di potere, dinamiche anche di sfruttamento, dinamiche anche di complicità con chi è causa di questo sfruttamento e dinamiche anche di indifferenza o di così non solidarietà con chi sta male, cioè una dinamica, una attenzione a se stessi, alla situazione di agevole che uno può avere o autosufficiente che crede di avere. Allora, è molto importante questo fatto delle chiese, perché, ripeto, presenta sette situazioni diverse, come per dire un ventaglio in cui la comunità già presenta diverse posizioni di fronte al suo modo di vivere la buona notizia di Gesù. E non sono situazioni ideali. Una sola presenta, possiamo dire, una situazione ideale, che è la comunità di Smirne, ma le altre hanno degli aspetti da rivedere. Ecco, noi possiamo prendere, non si può leggere tutto il gruppo delle sette lettere, ma prendiamo la prima, la lettera alla chiesa di Efeso, per vedere qual è la situazione di questa comunità e come, attraverso lo scritto che viene inviato ad essa, anche altre comunità nella storia possano valutare bene quel problema e guarda che non si sia ripetuto anche nel tuo stesso ambiente. Dicevamo che l'Apocalisse, così come tutta la letteratura giovannea, è stata scritta in questo ambiente efesino. Efeso è una città importantissima all'epoca, nel primo secolo, era il capoluogo della provincia romana dell'Asia, una città dal punto di vista economico, perché aveva un porto che era luogo di arrivo di tante merci, tanti affari, eccetera, eccetera. Era una città culturalmente molto evoluta, c'erano delle scuole filosofiche, c'era tutta una serie anche di vivacità nel campo dello studio, della ricerca, quindi una città importante. Era ancora molto importante dal punto di vista religioso, perché ad Efeso si innalzava uno dei santuari più importanti dell'Oriente Antico, che era santuario alla dea Artemide, la grande Artemide degli Efesini, Artemide Diana per i Romani, la stessa dea della fecondità, una grande dea madre, rappresentata, non si sa se non con mammelle, tante mammelle nel corpo, addirittura testicoli di toro, una cosa da decidere di cosa ha rappresentato. Comunque la fecondità, no? La porta di una vita così di Roma. E questa città di Efeso accoglieva un'importante comunità giudaica, sappiamo che erano insediati gli ebrei, e anche ad Efeso nasce una comunità cristiana fondata da Paolo, della lettera agli Efesini che già conosciamo. E dunque una città dove la vita è effervescente, dove sono tanti, e anche lì si deve inserire e vivere una comunità cristiana, la proposta del Cristo. Spesso anche controcorrente, perché quando noi viviamo un ambiente molto agevolato per tutti gli aspetti, sia culturali, economici e di altri tipo, è facile che uno dimentica quali sono le sue esigenze e cerca di venire incontro a quello che l'ambiente ti propone. C'era anche il culto all'imperatore, questo era uno degli aspetti dell'impero che più permettevano la coesione, l'unità fra le città. I romani erano abbastanza liberi nel lasciare che ogni gruppo, ogni associazione o che ne so, tradizione religiosa avesse libertà di culto nelle province dell'impero, bastava che tutti dessero adesione all'imperatore. E questo culto all'imperatore serviva come fattore di unione tra tutte le province. Ma è importante l'aspetto religioso, dicevo prima, perché Paolo, nel libro degli Atti, farà un attacco terribile, soprattutto con il commercio, oggetti ricordio, che si faceva nel santuario della Dea Artemide. Paolo dirà, era tutta una gran palla quella storia di quello che si vendeva, e allora gli argentieri che erano quelli che facevano delle edicole del tempietto della Dea in argento puro, molto richiesto dai pellegrini che visitavano il santuario, volevano cavare gli occhi a Paolo. Cioè, della Dea Artemide forse gli interessava poco, ma del business dei tempietti d'argento moltissimo, e non si poteva tollerare che questo uomo venisse a dire: ma lasciate perdere quelle storie, è tutta pacotiglia, cioè non serve a niente quella storia della Dea Artemide, dei suoi tempietti. Ma c'è stato un sollevamento ad Efeso e Paolo ha rischiato la pelle, sempre perché ha toccato il business economico del santuario della Dea Artemide. Vedete che non siamo molto lontani nel tempo per quelli che sono anche i business dei nostri santuari. Quando magari il santuario comincia un pochino a calare gli afflussi, si tira fuori la salma e magari da questa riesumazione possiamo avere di nuovo tutti i contatti, presenze e risposte possibili. Va bene. Allora, non era facile per la comunità vivere un ambiente del genere, e leggiamo il testo per capire qual è il problema di questa chiesa. Allora, le lettere hanno più o meno tutte e sette la stessa struttura. Cioè, c'è una presentazione di Gesù, c'è una valutazione della Chiesa, c'è poi un invito a cambiare se c'è bisogno, e poi c'è la promessa di un dono, con una richiesta di ascoltare sempre, mettersi in atteggiamento di ascolto per quello che lo Spirito dice alle Chiese. Allora, vediamo al versetto, siamo al capitolo 2, versetto 1, e all'angelo della Chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene con forza le sette stelle nella sua destra, colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Ciascuna di queste lettere comincia con quell'indirizzo, possiamo dire, o a chi è indirizzato il testo, all'angelo della Chiesa di. E chi è questo angelo della Chiesa di Efeso? Su questo si sono fatte anche tante ipotesi. Per farla breve, possiamo dire, e prendendo anche già un'indicazione che ci dà l'autore nel primo capitolo, quando presenta questa immagine, la visione del figlio dell'uomo, dice che il figlio dell'uomo, parlando delle stelle che ci sono nella sua destra, dice: le stelle sono gli angeli delle chiese. Allora, per farla breve, l'angelo è una realtà collettiva, sempre un messaggero, ovviamente. Nella cultura antica erano personaggi molto rispettati, perché dovevano portare le notizie da un posto all'altro, non c'era ancora tutta la tecnica di comunicazione che abbiamo oggi, per cui tramandare un messaggio era una cosa proprio quasi divina, quindi i messaggeri erano rispettatissimi, ma potevano essere anche usati dal punto di vista dell'ambito del divino, che si mandavano anche agli umani, eccetera. Allora, è sempre una realtà collettiva che serve per comunicare con il divino. Ed è una realtà collettiva che riguarda la Chiesa di Efeso, e possiamo dire anche nella sua dimensione spirituale. Cioè, la Chiesa non ha soltanto una dimensione storica o terrena, ma ha anche un'apertura nello spirito in piena comunione con il Signore. Ecco per quale motivo si diceva l'autore stesso che gli angeli sono le stelle. La stella è quello che sta nell'ambito del divino, quindi è una realtà che si trova a contatto con quello che è l'ambito di Dio e permette allora comunicare con Lui. Mi immagino un po' anche, per me può essere un po' faticosa da capire, ma per dire, ogni chiesa, ogni comunità ha sempre questa apertura allo Spirito. Questo è l'angelo della Chiesa. E allora, all'angelo della Chiesa, che è la Chiesa stessa di Efeso, ovviamente, il Cristo si presenta in due maniere, con due titoli, che devono servire a questa comunità per capire meglio la sua situazione che sta vivendo. E come si presenta il Signore a questa Chiesa? Si presenta in un modo molto attivo. Gesù non è un personaggio del passato che le chiese devono ammirare o che devono venerare. ma Gesù è il vivente, come dice qui il testo, che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro e che ha con forza le sette stelle nella sua destra. Allora, se la stella, l'angelo, che è la stessa cosa, sono le chiese, questa dimensione dello spirito, il candelabro è la chiesa nella sua dimensione terrena, storica. Tutte immagini che l'autore sta recuperando, adesso faccio un po' troppo lunga la spiegazione, ma che l'autore sta recuperando dall'Antico Testamento. Allora, la chiesa ha questi due aspetti, uno spirituale, l'angelo, o la stella, più o meno la stessa cosa, e uno terreno, storico, che è il candelabro, un candelabro che deve dare luce. E questo candelabro ricorda quello che ardeva davanti al Santo dei Santi come fedeltà del popolo alla legge di Dio. Ebbene, il Cristo si presenta a questa chiesa. Pronto? È tornato la voce? Sì, bravo. Allora, dicevamo che il Signore si presenta a queste comunità in una maniera molto attiva, dinamica. Cioè, la Chiesa, nella sua dimensione, lo Spirito, è fortemente nella mano del Signore. Nessuno la può staccare da Lui. E da questa mano, come simbolo anche di forza, riceve tutta la sua energia vitale. Quindi questo viene garantito fin da subito, che ogni comunità ha un rapporto così stretto con il Signore da poter ricevere sempre la sua stessa energia, essere nella sua mano destra. Ma allo stesso tempo si dice che il Signore cammina in mezzo a queste chiese, cioè ha una presenza, possiamo dire, continua e anche una presenza che comunica questa stessa energia per quello che la Chiesa ha nel suo contesto storico, quello che la Chiesa è. E nel Vangelo, quando Gesù ha parlato ai suoi discepoli, voi siete la luce del mondo, quindi il compito della comunità è quello di splendere, di manifestare la luce, il fatto che qui l'autore dell'Apocalisse paragona la Chiesa a un candelabro, o le Chiese a questi candelabri, e sta riprendendo lo stesso insegnamento che troviamo in Matteo, cioè il compito della Chiesa è quello di splendere, di dare luce. Vedete, non è il compito di lottare, anche se nell'Apocalisse si parla e si vedremo queste immagini di combattimenti, ma il compito del cristiano non è quello di una lotta accanita contro chi ritiene il tuo avversario. In questo caso un sistema di potere contrario al bene dell'uomo, come si diceva oggi, eccetera. No, il compito della Chiesa, della comunità, è quello di illuminare, di fare luce. E questo avviene se la comunità ovviamente mantiene una presenza e una comunione forte con il Signore e nella sua destra, cioè riceve sempre questa energia. E poi il Signore cammina in mezzo a queste chiese, cioè vuol dire che al centro non c'è una chiesa più importante delle altre, ma al centro c'è sempre la presenza del Signore, colui che comunica sempre lo Spirito e colui che dà sempre la forza perché queste chiese possano splendere. Per cui il compito è quello di allontanare le tenebre, come basta accendere un lumino, e non quello di lottare contro le forze del male, come magari a volte si sente dire. Vedete, questo è importante perché il candelabro a quell'epoca riguardava la legge, cioè la legge rappresentata da quella luce che ardeva sempre davanti al Santo dei Santi. L'autore dice che nessuna legge può dare né vita né può dare luce agli uomini, perché la legge è qualcosa di esterno all'uomo, e la legge non può mai capire che cosa l'uomo veramente considera importante per la sua vita. Invece l'uomo sì può dare luce, perché questa luce nasce dal suo intimo, cioè dalla sua esperienza profonda nello spirito, che fa da questo disegno, da questa proposta che gli viene comunicata dal Signore. Ed allora il cambiamento che fa qui l'autore dell'Apocalisse non può essere la legge a illuminare, questo era nell'antica alleanza, ma illumina è la persona umana, in questo caso la comunità, che come Gesù è capace di manifestare una vita talmente forte da allontanare, come se fosse una luce che splende, ogni forma di tenebra. Quindi questo è il compito, e lo vedremo perché è il problema di quella comunità. Vedremo in che senso è il problema di questa comunità. Bene, dopo che c'è stata la presentazione, c'è la valutazione di questa comunità di Efeso, e cosa dice Gesù? Conosco le tue opere, la fatica, la perseveranza tua, e che non puoi sopportare i malvagi, e che hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati falsi. Hai perseveranza e hai sopportato per il mio nome e non ti sei stancata per la fatica. Vedete, si fa un lungo elenco di qual è la situazione di questa chiesa di Efeso. Abbiamo detto che a Efeso l'ambiente culturale era molto vivace dal punto di vista delle correnti filosofiche, per esempio, ma non solo, era una città punto d'arrivo da tanti predicatori, missionari o in questo caso apostoli, che qui vengono considerati come falsi. Allora non era facile a quel momento mantenere sempre integro la proposta del Cristo, il suo messaggio, che non venisse così adulterato o venisse manipolato da altri che di questo messaggio in fondo non gli interessava niente. Quindi il problema di falsi apostoli è un problema che nasce subito con le prime comunità cristiane, già questo anche nel Vangelo di Matteo. Gesù dirà: guardatevi di falsi apostoli, di falsi profeti. E come li vediamo questi falsi profeti? È facilissimo, guardate le opere. Un albero buono dà frutti buoni, un albero cattivo non può dare frutti buoni, quindi dà frutti cattivi. Allora, questo criterio, che è un criterio talmente ovvio che spesso lo dimentichiamo, è quello che viene ripreso anche adesso nella chiesa di Efeso, perché sicuramente anche loro hanno valutato il modo di parlare di questi falsi apostoli, che non corrispondeva poi in maniera coerente a quello che essi vivevano. Ma di che cosa parlavano questi falsi apostoli che vengono smascherati nella chiesa di Efeso? Già possiamo capire che questa chiesa ci tiene molto alla dottrina, cioè ci tiene molto a che il messaggio di Gesù venga conservato nella sua integrità. Di che cosa potevano parlare questi falsi apostoli? Non ce lo dice l'autore, ma noi sappiamo qual era un po' la problematica in questi primi secolo, in queste comunità. Il problema più grande era riconoscere che in un uomo chiamato Gesù si fosse manifestato il massimo del divino. Questo non si poteva accettare, soprattutto per quelli che venivano da estrazione giudaica, dal mondo del giudaismo. Cioè, dire che Gesù è un profeta, si sta bene, che è stato un grande profeta, benissimo, ma dire che questo Gesù è il Dio in persona in mezzo a noi, questo non si può accettare, questo è una bestemmia. Allora facilmente potevano presentarsi nella comunità di Efeso dicendo: ma guardate, d'accordo, Gesù bravissimo, è un bravo uomo, ma non dite che questo è Dio, perché Dio non può mai prendere dimora o manifestazione in una carne umana, che era lo stesso problema che ponevano i pagani, visto da un altro punto di vista. La divinità non si poteva così intozzare, lo spirito, che era tutto il bello, il buono, l'autentico, con la carne, che era la materia, era il cattivo, era il corrotto, era quello che non funzionava. Quindi anche per quelli che venivano da un mondo, da una cultura pagana, dire che un Dio potesse prendere carne umana, questo non era una cosa accettabile. C'era sempre una differenza abissale, gli dei da una parte, gli uomini da un'altra. Allora il problema sicuramente che si poneva a Efeso è non riconoscere che in un uomo si sia manifestato il divino, o ancora con molta più originalità, che finalmente il divino si sia umanizzato nell'uomo. Perché anche questo, per esempio, per i greci dire che un uomo poteva accedere un po' alla dimensione divina, questo era più facile di capire, perché c'erano questi eroi, questi personaggi mitici, in cui erano saliti anche quasi alla condizione di semidei. Questo poteva essere possibile, cosa che nel mondo giudaico era una bestemmia. Ma per quelli di estrazione ellenistica, no, i greci, o dire che un Dio potesse umanizzarsi prendendo fatture umane, questo non è così. Allora il problema di Efeso è quello lì, sia da un versante da un altro. Io forse penso che più il problema più dalla parte sempre dei giudaizzanti, di quelli che volevano annacquare l'originalità e la radicalità della proposta del Cristo, dicendo che era un bravo uomo, è stato un bravo profeta, però uno dei tanti di quelli che già nella nostra tradizione ci hanno fatto arrivare la volontà di Dio, la sua parola. Quindi la comunità di Efeso si è data molto da fare per smascherare questi tutti, perché mettevano in pericolo anche la stessa identità della comunità. Se noi diciamo che quell'uomo che chiamiamo Gesù non è la manifestazione del divino, abbiamo perso proprio la parte più importante della nostra fede. Ma allo stesso modo, se noi diciamo che in quell'uomo non si è umanizzato il divino, siamo ancora alla cosa più importante. Per cui i credenti di Efeso sono stati bravini nel smascherare questa situazione e riconoscerli come falsi, come gente che non bisogna, non si deve sopportare. Però l'autore, adesso ho voluto farvi la fotocopia dello schema, scusate, non ho fatto il tempo, casomai ve lo do domani. L'autore qui ci fa un gioco di parole interessante in questa lettera, che si capisce ancora meglio la sua situazione. Allora, dice il testo, non voglio perdere, ripetiamo di nuovo. Allora, Gesù dice di conoscere la situazione di questa chiesa, una conoscenza che vuol dire un approccio molto profondo nei confronti di questa comunità. Le opere, quali sono le opere? Prima di tutto si dice la fatica, quindi uno sforzo continuo che la comunità deve fare. E questa fatica viene dalla perseveranza, la costanza, di fronte a quelli che sono i falsi apostoli, cioè non si sono lasciati abbindolare da questa gente. E allora in che modo si è manifestata questa perseveranza? Allora, non ve lo scrivo un'altra volta, non sopportare i malvagi, metterli alla prova, era il discorso dei frutti, no? Gesù diceva, guardate i loro frutti, se i frutti sono buoni, questo viene dallo Spirito. Se i frutti non sono buoni, non può venire dallo Spirito. Noi spesso siamo anche, oggi parlavo a tavola con gli amici di Riccione, ma c'erano anche quelli di San Marino e ci sarà anche di Padova. E allora, abbiamo anche ovviamente tante persone che ci sostengono, qui c'è una buona rappresentazione, ma sono quelli che si tengono alla larga, si dice, no? Da noi, perché siamo pericolosi, sono pericolosi quelli che fanno, e allora, vabbè, uno poi va bene, posso avere anche ragione, ma noi non stiamo a valutare se il nostro parlare sia più ortodosso o meno ortodosso, questo è molto relativo, ma qui dobbiamo sempre applicare il criterio del Cristo. Guardiamo i frutti, se i frutti sono buoni, questo viene dallo Spirito. Cioè, se i frutti sono che ascoltando la proposta di lettura, di interpretazione del Vangelo che noi qui cerchiamo di dare, questo a noi ci dà uno stimolo maggiore per aprirci agli altri, per crescere in compassione, per essere più solidali, per dimostrare ancora di più quel volto umano di un Dio che vuole la promozione di tutti. Questo viene dallo Spirito. Lo dica e lo faccia chi lo faccia. Se invece io con tutta la mia ortodossia santissima non faccio altro che aumentare l'angoscia, il senso proprio di incertezza e proprio quelle paure, perché in fondo non sappiamo se siamo salvati o non siamo salvati, perché bisogna che venga messo tutto sulla bilancia alla fine, le tante opere buone, cioè questo è il cioè tutto quello che possa creare nell'uomo, nella persona umana, nelle donne, nella donna, sensazione di ansie, di angosce, di questo non di più. Quindi sono i frutti che sono interessanti. E allora uno può andare dove gli pare, ma non ci sono assolutamente dei precetti, però l'importante sono sempre i frutti. Per cui se l'esperienza di questo luogo porta le persone a crescere in questa umanità, a noi possono continuare a dirci quello che gli pare, che appunto un'espressione non molto non si può fregare di meno, ma quello che conta veramente è il frutto. Allora la Chiesa li ha messi alla prova, metterli alla prova, vedendo che c'era una contraddizione tra quello che si predicava e tra quello che poi questi vivevano nella parte. E l'ultima era, li hai trovati falsi, quindi li hai smascherati. Questo lo dice anche Paolo, no? Paolo c'ha un momento anche alla lettera dei Corinzi, dove parla, seconda lettera di Corinzi, 11, 13, 15, vedete, questi falsi apostoli giravano dappertutto. Questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si mascherano di apostoli di Cristo. Anche Satana si maschera di angelo di Cristo. Quindi diffidare dalle apparenze, questo è il discorso di cui sta parlando Paolo, ma comunque il discorso è, sempre quello delle valutare i frutti e constatare se quello che si dice serve per la crescita umana o meno. E continua a pervadere lo schema che sta facendo l'autore, ha detto che conosce la fatica, eccetera, eccetera. Poi, al versetto 3, di nuovo, riprende il termine perseveranza. Quindi, per la seconda volta, si lascia dire. Si dice, si ripete questo termine, e hai perseveranza. Qui si diceva non puoi sopportare, adesso si dice poi hai sopportato per il mio nome, quindi per mantenere sempre integra quello che è l'identità del Cristo e anche la sua proposta, e conclude, e così in questo senso non ti sei faticata. Per cui l'autore ci sta, una cosa un pochino così alambicata, ma comunque lo possiamo anche spiegare brevemente. C'è qualcosa che affatica molto la comunità, e questo mascherare i falsi apostoli, di non sopportarli, e c'è qualcosa che non la fatica, che è sopportare per il nome di Gesù, sopportare sulla propria pelle quello che gli altri possono dire per contrariarti o per cercare di dissuaderti della tua posizione. Bene, adesso capiremo più avanti perché l'autore presenta questo schema della Chiesa, cioè c'è qualcosa che sta un po' diminuendo l'energia della Chiesa, che la sta facendo sentire sempre più affaticata, e c'è qualche altra cosa di no. Allora, dopo che si è presentata una situazione così positiva, Chiesa molto attiva, molto efficiente nel mantenere sana la dottrina, o perlomeno quello che è l'identità dell'essere cristiani, al versetto 4 dice così, caspita, non ci saremmo aspettati un cambiamento di tono subito, ma ho contro di te che hai lasciato il tuo primo amore. Qui non è, non so come hanno tradotto adesso nella nuova versione perché non l'ho controllato, comunque hai delle piccole, cioè alcuni traducono hai questa piccolina cosa, come se fosse un niente, no, qui si sta dicendo di una situazione molto molto grave, che è di incompatibilità piena, quindi, no? Hai lasciato il tuo primo. Il tono della lettera cambia e viene allo scoperto la crisi di questa comunità. Cosa significa? Che tanto zelo nel difendere la dottrina non ti permette poi di dedicarti a quello che veramente conta, che è questa comunione dell'amore, questa comunicazione di amore, il primo amore. Quindi il Signore richiama la comunità su questa situazione di non comunione con Lui, proprio di rottura, e il primo amore non è che sia l'amore, il primo di una lista lunga di amori, ma il primo amore in quanto priorità, cioè è l'amore che caratterizza la vita della comunità nei confronti del Signore. E questo primo amore è quello che la deve distinguere, però la comunità lo ha lasciato. E lasciarlo significa perché ha ritenuto più importante fare altre cose, in questo caso combattere i falsi apostoli. Allora, dopo che viene messa il dito nella piaga, una comunità molto efficiente, però gli manca la cosa più importante, questa testimonianza dell'amore, questa pratica dell'amore, viene invitata anche a cambiare comportamento. Ecco, ricorda, versetto 5, da dove sei caduta, quindi guarda il salto di qualità, e se sei stata una chiesa che hai vissuto in questo amore, adesso questo amore non si sente più, convertiti, e fai le opere di prima. Se però no, verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo luogo. Per cui è possibile che a questa proposta che le fa il Signore, la Chiesa dica, ma non ci penso neanche. Va bene, allora sappi che la conseguenza sarà l'allontanamento definitivo della mia presenza. Ecco, la conversione, dicevamo anche al mattino, che è un aspetto che ritorna molto nel libro dell'Apocalisse, e questo per evitare di dare una lettura del testo, come succedeva negli altri scritti, chiamati apocalittici, determinista della storia, che tutto gli ha deciso, per cui già ci sono i salvati e già ci sono i dannati. Il fatto che c'è questo continuo appello alla conversione, per primo le comunità, ma dopo anche per quelli che sono agenti di morte, nella seconda parte del libro, significa che nulla è deciso in partenza, ma che tutto si decide nel percorso. E lì che dobbiamo dimostrare la nostra adesione o meno a quanto ci viene chiesto. E il termine che adopera l'autore, per parlare di conversione, quello tipico dei Vangeli, che significa cambiamento di mentalità. Non tanto, questa è una chiesa, non credete, diciamo, cosa c'entra la conversione con la comunità di Efeso che sono così zelanti? Quindi non è che prima magari questi non frequentavano, che ne so, la chiesa, o magari trascuravano la preghiera. No, no, non è un problema quello. La conversione qui vuol dire che questi cristiani di Efeso hanno dimenticato, hanno lasciato per interesse il primo amore e si comportano di conseguenza, cioè non mettendo in pratica quello che conta. Allora la conversione è un cambiare mentalità e ragionare o orientare la propria vita secondo questo criterio dell'amore come priorità nella vita della comunità. E per quello l'autore dice, qui il Cristo dice, e fai le opere di prima. La comunità fa già tante opere, però quelle più importanti sono le opere del primo amore. Ecco, il rischio di questa comunità, se non si aprirà alla conversione, dice, rimuoverò il tuo candelabro dal suo luogo. Questa è una delle espressioni più dure di tutto l'Apocalisse, che viene rivolta, se voi prendete lo schema che vi ho dato qui delle sette chiese, allora c'è la prima, diciamo, la chiesa più importante, Efeso, era la chiesa insediata nel centro, nel capoluogo della provincia, e l'ultima, che è la chiesa più ricca, la chiesa dell'Odicea. Ebbene, alla prima chiesa, la più importante dal punto di vista dell'ortodossia, e all'ultima, la più importante dal punto di vista dei soldi, vengono rivolte le parole più dure di queste lettere. Quindi vedete che non è una questione di ortodossia o meno, ma una questione di praticare quello che veramente comunichi vita agli altri. Allora, rimuoverò il candelabro da te non è un'azione banale, ma significa che questa chiesa si spegne. Vuol dire che questa chiesa non sta manifestando quella luce che la renda veramente testimone del Signore, e il rischio che corre è quella di scomparire, cioè allontanarsi dall'ambito vitale dove Gesù cammina, significa non ricevere più la sua energia. Quindi sono parole molto dure, perché questa chiesa neanche per sogno poteva immaginare che questo problema fosse così grande. Perché noi siamo a posto, perché noi stiamo difendendo l'ortodossia, noi stiamo difendendo proprio quello che riguarda la nostra identità. Sì, ma come? Trascurando la cosa più importante, cioè l'amore di prima o l'amore come priorità nella tua vita. E questa storia di rimuovere il candelabro, anche qui ve la faccio breve, ma comunque è un'espressione che l'autore prende dall'Antico Testamento per dire quante volte Dio è intervenuto, sempre tra virgolette, nella storia, per rimuovere, stesso termine, gli ostacoli che gli impedivano di comunicare con il popolo, con la sua gente, o gli ostacoli che erano un male per la crescita di questo popolo. I tiranni, per esempio, vengono rimossi, ecco, dall'intervento del Signore. Quindi vedete qui la Chiesa viene presentata addirittura come un ostacolo in questo cammino che il Signore sta portando avanti. Questo è interessante perché dicevo che la Chiesa di Efeso fa parte di un contesto dal punto di vista culturale, ma anche religioso molto ricco. C'è un'altra lettera agli Efesini che scrive il vescovo dell'Antiochia Ignazio, che è praticamente più o meno contemporanea, qualche anno dopo, e lui dice anche più o meno le stesse cose. Ignazio d'Antiochia diceva: è meglio essere cristiano senza dirlo che dirlo senza esserlo. Vedete, quindi già nel primo secolo, dopo il primo secolo, abbiamo questo problema della coerenza, e non siamo ancora arrivati a situazioni ancora più gravi, no? Dopo Costantino, quando il cristianesimo diventerà religione di Stato. Quindi Ignazio già vedeva questo problema, o Ignazio dice ancora: è bello l'insegnamento se chi parla pratica ciò che insegna. Quindi il discorso della coerenza, e poi aggiunge sempre Ignazio: la fede è l'inizio, ma la carità è il compimento. Quindi è l'amore è quello che corona tutto e che porta tutto al suo massimo del compimento. Allora, la Chiesa rischia di questa, possiamo dire, questo essere allontanata dalla vicinanza, dalla presenza del Signore, e di nuovo ritorna il discorso delle opere della Chiesa, perché uno può immaginare anche come questi uomini e donne di Efeso sono rimaste avvilite leggendo quella lettera. E allora la risposta, al versetto 6, ma tu questo hai. Forse nei vostri testi hanno scritto di buono, pare. Non so, qualcuno c'ha la Bibbia di cancellate buono perché buono non c'entra niente. Questo hai. E di nuovo viene questa sua selante difesa della verità. Che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cioè, sembra che la Chiesa risponda un po' stizzita da questa verifica così dura che gli sta facendo il Signore. E torna a dire, ma come? Qui no, benissimo, anch'io non accetto quello che può così svuotare il mio messaggio, no? In questo caso, le opere di Nicolaiti. Però la differenza tra Gesù e quelli di Efeso è che Gesù non dice di non sopportare i malvagi, come facevano questi di Efeso. Lui dice che le loro opere non le accetta male, questo è coerente. Quindi, vedete, Gesù non ritira la sua attenzione o anche, l'amore nei confronti di questi tipi, cosa che per i cristiani di Efeso era inaccettabile. I malvagi vanno puliti, cancellati, questo è Gesù. Allora, qui si parla di Nicolaiti, anche su questo non ci tratteniamo perché è un discorso un po' complesso da spiegare. Comunque, sono gruppi che volevano in qualunque modo imporsi all'interno della comunità, volevano essere dominanti con le loro dottrine, ma erano dottrine che non portavano la novità del Cristo, ma l'interesse di quelli che l'annunciavano. Quindi allora non sono cose da tenere in considerazione. Il Signore dice che queste opere non vanno accettate, però che i falsi apostoli comunque li si rispetta. Cioè, Gesù non dice di tagliare gli alberi cattivi, dice di lasciar perdere i frutti perché non ci servono. Questo è il discorso. Allora, per due volte c'è questo discorso del detestare, comunque si conclude con un invito all'ascolto. Vedete, la Chiesa di Efeso detesta le opere di quei gruppi che si chiama Nicolaiti, ma dimentica di fare il suo. Questa è la cosa grave. Che io, allora vedete qui come si comincia a avvertire in questa comunità lo spirito di crociata che può distruggere la comunità stessa. Questo di andare a colpire il nemico. Certo che non dobbiamo accettare nulla che possa così deturpare la ricchezza e la novità del messaggio evangelico. Ma noi non tagliamo la testa a nessuno. Cioè, noi rispettiamo la persona, anche se è sbagliata, nel suo modo di porsi e nel suo modo anche di diffondere una dottrina che può anche far dei danni. Mettiamo al riparo questa nostra identità, ma rispettiamo l'integrità dell'altro. Vedete, questo discorso qui, andando avanti nella storia e nella storia della Chiesa, comporterà delle pagine nerissime per la vita stessa della Chiesa, perché non si è tenuto conto di questo messaggio. Quindi si è pensato che era più importante la difesa dell'ortodossia a scapito del bene degli altri. Anche se io per difendere la mia verità ti devo tagliare la testa, o ti devo bruciare nel rogo, o ti devo torturare, o oggi non ci sono magari queste forme più violente, ma ti posso fare il bruciato attorno. Quindi in tante maniere uno si può vendicare da chi ritiene una persona che non va in sintonia con quello che si annuncia come ortodosso o ufficiale. Allora, ecco il discorso dell'essere una lampada che illumina. Alla Chiesa gli viene chiesto di splendere, splendendo come attraverso frutti di vita, che piano piano allontanano tutte le altre cose che non valgono niente, perché la gente non è stupida. E la gente quando vede una comunità che è capace di testimoniare la vita, a questa comunità si avvicina e da questa comunità ne prende altre vite. Quando succede purtroppo che la gente può essere anche manipolata, che può essere anche così ingannata da chi si presenta, però se tu stai a vedere veramente la realtà di queste persone, non sono persone vitali, nel senso di crescere sempre una dimensione nello spirito e nell'umanità. Allora, nessuno è spirito di crociata, e soprattutto ricordare che le verità di fede hanno un valore se sono sostenute dall'amore, se no anche queste verità sono lettere, non valgono. Ecco, finisce allora la lettera, possiamo anche portare la pausa, con un regalo, un dono che il Signore fa alla Chiesa, alla comunità. Vedete come una semplice lettera può anche contenere dei messaggi importanti per questi credenti di Efeso. Cosa dice Gesù? A chi vince, a colui che sta vincendo, gli darò in dono di mangiare dall'albero della vita che sta nel giardino di Dio, o nel paradiso. Allora, c'è una situazione in cui la comunità ne può venire fuori, colui che sta vincendo, colui che accetta questo invito alla conversione, e che cosa gli viene dato? Non qualcosa che riguarda i meriti della comunità, ma qualcosa che riguarda la generosità di chi offre questo dono, che è il Cristo. E che cosa le offre il Cristo alla comunità di Efeso? Mangiare dall'albero della vita che sta nel giardino. Questa figura dell'albero della vita verrà di nuovo ripresa alla fine del libro dell'Apocalisse, come una beati coloro che mangiano dell'albero della vita. Ma questo albero della vita noi già lo conosciamo, perché lo troviamo nella Genesi, nel famoso episodio di Adamo ed Eva, quando, dopo che hanno mangiato di un altro albero, l'albero della conoscenza del bene e del male, Dio ha messo il divieto: nessuno stenda la mano e mangi da quell'albero, quello della vita, e viva. Allora, vedete, la scrittura comincia con l'albero della vita come frutta non accessibile e la scrittura finisce, nell'Apocalisse, con l'albero della vita come frutta che tutti possono assaggiare o mangiare. No? Ecco allora il compimento della scrittura. L'Apocalisse ci porta anche a questa rilettura di tutto quello che si era detto prima della venuta di Gesù per dare il significato esatto di queste cose. Per cui quello che noi troviamo nella Genesi non è una storia conclusa, ma è soltanto una storia agli inizi. La storia del paradiso, la storia degli alberi, del mangiare, non è altro che l'iniziare un cammino dal cui già si conoscerà, si potrà conoscere il suo traguardo finale. E il traguardo finale ce lo presenta l'autore dell'Apocalisse dicendo che non pesa più quel divieto che nella Genesi si trova sull'albero della vita, ma tutti ne possono mangiare. Ovviamente per i cristiani l'albero della vita sarà rappresentato dalla croce di Gesù, questo è l'albero da dove scaturisce una linfa vitale che non si estingue mai, che non si ferma mai. Questo è interessante vedere come l'albero non è più qualcosa di proibito, ma qualcosa di proponibile, perché tutti possiamo anche dare vita, tutti possiamo anche inserirci in questa linfa vitale che viene rappresentata attraverso la figura dell'albero. Ma perché l'autore allora conclude con questa, e concludiamo anche noi, con questa immagine dell'albero della vita? Perché vedete, è il problema che ha la Chiesa di Efeso. Non può mangiare di quello che gli dà vita, perché si ciba di quello che la vita che la toglie. Cioè, per farla più chiara questa cosa, quando Adamo ed Eva hanno mangiato dall'albero della conoscenza del bene e del male, non è una semplice storiella, perché è possibile che per una mela o che frutta fosse il Padre Eterno se la sia presa così, veramente non è possibile questo. Cioè, cosa gli dice il serpente ad Adamo ed Eva? Sarete come Dei. Cioè, voi potrete decidere che cosa è il bene e che cosa è il male. Questo Dio soltanto lo può fare. L'uomo non può fare questo. L'uomo non può essere norma di comportamento e dire: questo è il bene, questo è il male. Possiamo orientarci sempre, no? Ma io non posso mai dire all'altro: questo è bene per te e questo è male per te, perché io non sono nella pelle dell'altro, per poter fare un discorso del genere. Anche se possiamo avere delle indicazioni piuttosto ovvie, ovviamente non ti posso dire bevi un litro di varechina che ti farà benissimo, certamente sono cose ovvie. Ma per quello che riguarda comportamenti, atteggiamenti, scelte, io non posso decidere per l'altro, non posso imporre all'altro una mia visione di che cosa è bene e che cosa è male. Allora, questo hanno fatto Adamo ed Eva, tutto il racconto della storia del serpente, dell'albero, cioè si sono Va bene, l'ultimo minuto lo riprendiamo alla seconda parte per quelli che sono rimasti scollegati. Allora, finiamo questa prima parte con un albero che dà vita, dal quale ci possiamo cibare tutti, se anziché intraprendere la strada del giudizio, intraprendiamo la strada dell'accoglienza e della tolleranza, perché mangiare la mela o la pianta della conoscenza dell'albero del bene e del male, detto la mela, non sappiamo che pianta fosse, mangiare di quell'albero non è mangiare un frutto, come possiamo trovare nella Genesi, ma significa mangiarsi l'altro, e nessuno mangiare un altro per decidere che cosa è buono, che cosa è male, anche perché gli altri possono essere un po' indigesti e non è il caso di farlo. Va bene, facciamo la pausa qui, Riprendiamo alle 5:30. Bene?